Inizio traccia audio numero 2, pagina 14. La lotta patriottica, non solo contro i fascisti e i tedeschi, ma anche la rottura con la banalità di una vita quotidiana soffocante, una fuga dallo stantio odor di borghese, dalle regole ipocrite e futili che improntano l'educazione delle ragazze non solo nelle famiglie cattoliche, ma anche in quelle liberali, come nel suo caso. Una ribellione alla doppia morale, ai canoni di decoro e decenza, che, come scrive Paola Gaiotti, ha rappresentato uno dei fattori di conversione ad una religiosità libera e anticonformista di molte ragazze figlie di padri laici o agnostici. L'ingresso nel nuovo status di partigiano, anche se inserita in quanto staffetta in una categoria di genere, le permette di vivere più liberamente, perfino con autoironia, la sua inquieta femminilità. Lei, come la prima staffetta che incontra in montagna, Marinella, ha molto cuore, ma non solo cuore. Ida, attratta dalle sfide sul terreno della ragione, innamorata del virile esprit de géométrie di Pascal, tema della sua tesi di laurea, un tempo si sognava medico e ora partigiano in armi fantasticando di mirabolanti avventure. Si identifica nei personaggi maschili dei romanzi di Dostoevskij, fiera di essere presa per un maschiaccio insubordinato a Palazzo Giusti e nel Block F, priva di talenti muliebri, non sa cucinare né rammendare, non sa vestirsi, non sa in sintesi comportarsi da donna, scegliendo come nome di battaglia quello di Giovanna, la santa in armi chiamata da Dio a imprese epiche. Si accontenta malvolentieri delle marginali avventure da donna qualunque che le capitano da staffetta. Giorgio Ponti, il Giorgetto dodicenne imprigionato con lei a Palazzo Giusti, la ricorda priva di grazia fisica, totalmente sprezzante di ogni ricercatezza femminile, vestita in modo trasandato e quasi autopunitivo. Scherzava spesso ostentando i muscoli delle braccia e la sua stazza imponente. Nota in calce. G. Ponti, TS, 2002, Venezia, Archivio Resistenze. Fine nota in calce. In realtà questa disinvoltura anticonformista sembra coprire un disagio insopprimibile. Nella prima parte, una staffetta ricorda, Ida usa un tono leggero, spesso autoironico, perfino ammiccante, quasi distaccato. Inizia con l'immagine delle ragazze accorse, subito dopo l'8 settembre 43, con enormi pentoloni di minestra, a soccorrere i soldati italiani, prigionieri nelle navi ancorate alla stazione marittima di Venezia. Piovono dall'alto gamelle che noi riempiamo in fretta. Le nostre facce grondano lacrime e brodo di fagioli e vi introduce un primo concetto chiave. La patria, questa nave di italiani umiliati e sofferenti, è ora la nostra patria. L'idea di patria è suggerita anche dalla seconda immagine di apertura, quella delle ragazze che, oltre a diffondere manifestini antifascisti, vanno ad infiorare la tomba e il monumento di Daniele Manin, l'eroe padre laico del risorgimento veneziano, della rivoluzione del 1848. Questo nuovo sentimento di patria è uno dei leitmotiv che accompagnano tutto il libro. Intrecciato all'attenzione per il mondo femminile, le amiche dell'azione cattolica, le staffette incontrate, le compagne di prigionia, da cui maturano i nuovi pensieri sull'avvenire sociale e politico della donna. Come ribadirà in un articolo scritto qualche anno più tardi, anche se le modalità iniziali della partecipazione femminile hanno avuto l'impronta dell'accoglienza e dell'amore per i perseguitati, Carità Cristiana è diventata presto sentimento di solidarietà civile. È il nuovo ideale di patria, con la scoperta di valori di libertà e conseguenti comportamenti fino ad allora inimmaginabili, il fattore determinante, la scelta resistenziale delle donne. Entrano poi rapidamente in gioco la ricerca disperata di contatti con i patrioti organizzati, l'inizio dell'attività clandestina come staffetta di collegamento tra il CLN regionale e il CLN di Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo e il Comitato Militare Regionale Veneto. La peregrinazione in bicicletta e su e giù dai treni in tutta la regione per trasportare messaggi, documenti, stampa clandestina, denaro, armi. Esibisce con il suo solito tono scanzonato e nello stesso tempo con orgoglio deontologico le abilità professionali, trucchi, astuzie, spedienti della staffetta perfetta. Infine, il periodo gioioso, alla Pampurio, nella completa clandestinità a Padova, dall'autunno 44, le permette finalmente di sbarazzarsi dell'identità di professoressa d'Este e della prospettiva di un futuro chiuso entro il recinto delle convenzioni sociali tradizionali. Vive come una barbona nel disordine della fatiscente casa Tamassia, in una misteriosa gaiezza di stampo francescano, una specie di ritorno alle origini, ai cristiani delle catacombe, ricorderà Giorgio Ponti. Ida, attratta dalle catacombe e dal Vangelo degli inizi, dall'immaginario martirologico e dalla sfida delle sante guerriere, è nello stesso tempo proiettata verso una palingenesi futura, verso una società che rinasce e si rigenera secondo nuovi valori e nuove esigenze. Già da giovanissima incalzava le riottose compagne a imparare a pensare in grande e a fare i conti con una necessaria modernità. Nel trend della vie, sufficientemente non convenzionale, scautistico della famiglia Ponti, nell'euforia dei nuovi fermenti vivi nell'aria, nella rottura con vecchi schemi mentali e di vita, Ida vive la sua liberazione personale. La vita è bella, varia, avventurosa, felice, tanto felice, che inavvertitamente dimentico di soffrire. Ha scoperto il brevetto della felicità in una buia cella di Palazzo Giusti, allorché un giorno, chinatasi a raccogliere nel palmo della mano un piccolo ciondolo d'oro, un raggio di sole infilatosi diritto in un foro del legno che spranga la piccola finestra, lo contempla rapita come una promessa palpabile di libertà, esclamando: «È impossibile imprigionare il sole!» Ma ora, al tempo della scrittura, ora che ha tutto il sole, tutta la libertà per sé, ha irrimediabilmente smarrito il segreto della felicità, perché legato a quel tempo miracoloso, non più ripetibile. Nella seconda parte, Palazzo Giusti, il tono si fa più drammatico e l'ironia aspra e amara. Rinchiusa per più di un mese dal 7 gennaio al 24 febbraio 1945 a Palazzo Giusti, Ida subisce interrogatori e torture da parte della banda Carità. I carnefici si accaniscono contro di lei proprio in quanto donna, insegnante, di buona famiglia e cattolica. Iniziano con gli schiaffi e gli insulti. Vedendo che non cede, proseguono con le scosse elettriche, finché passano alla terza fase della tortura, la più umiliante, il denudamento. «Finalone alla Gran Guignol», lo intitola Ida. Lei, cui la cospirazione e l'azione partigiana permettevano di essere quello per cui si sentiva portata e di dimenticare i tormenti con cui viveva la sua fisicità. Lei che era pronta a reagire con gagliardia a torture maschili, subisce un'umiliazione cui non era psicologicamente preparata. Ma nell'esperienza dolorosissima del denudamento, lo stile crudo, asciutto, a flash, spezzato da improvvisi squarci sarcastici, perfino autoironici, ne rende la drammaticità. E la sua femminilità che risalta, l'imbarazzo per lo strappo alla sottoveste e il buco nelle calze, il conforto per il sapersi pulita, la rabbia per il sentirsi esaminata e oltraggiata in modo meschino dalle donne della banda. Ciò che rende ancora più straziante questa pagina è la verità profonda, sincera, della dolorosa confessione dei suoi più intimi disagi. Questo mio brutto corpo, che ho sempre tanto odiato, e di vedere come in un incubo l'assillo segreto diventare oggetto di sudicio scherno e manipolazioni oscene. Ma quando sta per soccombere, sente che Dio è lì al suo fianco, che è anzi in lei, e ciò le dà la forza di reagire ai suoi aguzzini, urlando, guardandoli fieramente negli occhi: «Vergognatevi!» È questa forse una delle pagine più intense della scrittura femminile sulla resistenza. Le donne che hanno subito torture hanno taciuto perfino a se stesse. Note in calce. MT, Sega, CIT, pagina 59. Fine note in calce. Il dolore anche psichico per la violenza subita resta una ferita aperta che non trova le parole per immarginarsi. Ida si costringe a trovare le parole, ma non solo. Ha il coraggio di renderle più pubbliche possibile, di affrontare il disonore. Dopo le torture reagisce, caccia i pensieri tristi e in quell'inferno trova infinite risorse per non soccombere e per aiutare gli altri. Organizza i cori di musica jazz, pezzi d'opera, canzoni patriottiche, napoletane, di montagna. È la prigioniera più insubordinata. Avrà sempre nostalgia dell'unità, del salone di Palazzo Giusti in cui convivono persone di idee e ceto sociali diversi, ma unite dallo stesso obiettivo e aspirazione. Di alcuni compagni di prigionia schizza, con poche pennellate, dei ritrattini briosi. Il ragazzotto Vicentino, sempre affamato, il colonnello che marcia solennemente avanti e indietro per la stanza, l'ingegnere specializzato nell'imitazione di stanlio e olio, il timido napoletanino che declama maliziosi versi in dialetto partenopeo. Dei carcerieri tratteggia delle raffigurazioni vivaci e impietose, e pur rammentando il dovere cristiano del perdono, non vuol nascondere il profondo disprezzo per Castaldelli e l'implicita approvazione per la condanna comminata a Linari, assassino e violentatore di donne, così come nessun rammarico esprimerà più avanti per le impiccagioni degli aguzzini di Bolzano. In Palazzo Giusti raramente compaiono figure femminili, fatta eccezione per la sua inseparabile Maria Elvia e per le donne della banda Carità. Nomina appena di sfuggita la sua compagna di cella Taina Baricolo e Maria Grande, l'assistente del professor Palmieri. Nessuna allusione alle tante ragazze che lì dentro, al pari di lei, avevano subito angherie e torture umilianti, come Erminia Gecchele o Albertina Caveggion, se non un cenno alle tre simpatiche e coraggiose giovani comuniste che nel viaggio per Bolzano le insegneranno la canzone della nave di Meneghetti. Tante invece sono le figure femminili che compaiono in Triangoli Rossi, la terza parte del libro dedicata alla prigionia nel lager di Bolzano, dove non sarà più Ida, ma il numero 10114, e sotto il numero, sulla tuta, avrà il triangolo rosso dei politici. Voglio il rosso, che disonore sarebbe per me il rosa. Con informi tute da operaio, ogni giorno Ida e le sue compagne, alle prime luci dell'alba, escono dal campo e, avviandosi verso la fabbrica di cuscinetti a sfera, situata dentro una galleria, incontrano per la strada comuni borghesi, ben pensanti, che guardano inorriditi e scandalizzati i prigionieri che avanzano cantando a squarciagola canzoni patriottiche e rivoluzionarie. I borghesi non possono capire chi ha osato disobbedire. Sono di un altro mondo. Sono loro i veri schiavi. Vive la prigionia nel Block F come un dono della vita. Stabilisce subito un piano di studio e di lavoro per arricchirsi delle sensazioni ed esperienze nuove. Nulla deve passare senza lasciare traccia. Le sue prevenzioni di signorina per bene cadono presto. Nella convivenza con una umanità femminile che le era fino ad allora sconosciuta, donne da cui impara che non è peccato amare e rispettare il proprio corpo, bensì
una dignitosa reazione alla degradazione e all'annullamento dell'identità. Se ne ricorderà nella stesura dell'articolo suscitato del 1956, quando osserva come, a differenza degli uomini che in prigionia si lasciavano andare nell'umore, nell'igiene, nel vestito, le donne nel lager sapevano cantare, lavarsi, pettinarsi, sorridere e mettersi in rossetto, disobbedendo a regole e carcerieri. Tra le compagne di prigionia del lager, Ida apprenderà a conoscere e ad amare anche le ragazze di vita, come Anita e la piccola Leda, di cui diventerà la protettrice quando viene fustigata e isolata. Non nasconde l'empatia per la bella Berta, così sicura di sé e del suo sex appeal. Da questa conoscenza fisica, concreta, non solo pensata e idealizzata, del comune senso della dignità delle donne, pur nell'estrema diversità di esperienze di vita, sensibilità, idee, dello specifico della loro sofferenza, nascerà l'interesse e poi i progetti di aiuto delle donne disagiate, rifiutate, ragazze madri, ex prostitute, di cui si occuperà dopo la guerra. Tina Anselmi, nella commemorazione tenutasi all'Ateneo Veneto nel 1981, rievoca le battaglie condotte prima nel Consiglio Comunale, poi nelle aule parlamentari, per il riscatto della condizione femminile, il diritto al lavoro della donna, per una scuola più aderente al recupero sociale dei disadattati, di quella Ida d'Este che credette fermamente nella Repubblica, che si adoperò costantemente a costruire la democrazia del nostro paese. È infatti sempre il principio generale di eguaglianza, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il suo faro, anche quando lascia gli incarichi istituzionali per dedicarsi alle ex prostitute, rivendicando i loro pieni diritti in quanto persone e in quanto cittadine. Vive la realizzazione della legge Merlin come una liberazione nello spirito del 25 aprile. Nota in calce. I d'Este, Amor vincit. 4. 1959. Fine nota in calce. In testa alla sua santa guerriera, Giovanna d'Arco, la casa che apre in provincia di Venezia, dove rifiuta le regole rigide in vigore nelle altre strutture di accoglienza, perché è meglio un pizzico di disordine che quel tono perfetto di collegio che rende l'aria irrespirabile. È sempre lei, la Giovanna di casa Tamassia. Luisa Bellina. Prefazione alla prima edizione. Arrivavi sempre con l'interrogativo degli occhi luminosi pieni di speranza e partivi contenta, al galoppo, coi messaggi di salvezza chiusi dentro le rozze bisacce. Nessun rischio era mai grave per te. La sola ombra sul tuo volto allegro era per la sofferenza degli altri. La serenità lasciava allora il posto all'ira che ti accendeva il volto quando sentivi gli atti disumani di crudeltà. Non so pensare la tua anima che pensando ad un arcangelo armato contro la malvagità, fierissimo, tenero verso il dolore, ed avevi una bilancia di precisione per pesare le cose e gli uomini. Mai però caparbia nei tuoi giudizi, pronta ad ascoltare e comprendere il giudizio degli altri. Io non posso ricordarti che in cammino, in marce forzate per arrivare in tempo, trafelata ma sempre gagliarda, in marcia anche quando eri ferma, perché era il tuo spirito che correva ansioso verso le cime di un mondo migliore. La tua virtù e la tua generosità. Tu non conoscevi necessità di riposo, di cibo, di svago. Tuo cibo, tuo svago, tuo riposo era solo servire un ideale di bellezza. Per questo tornavi dalle spedizioni contenta del successo, solo perché potevi ricominciare. Per questo anche in prigione eri inquieta e ti giudicarono la prigioniera più pericolosa, perché la tua generosità erompeva dovunque, ad aiutare, a confortare o almeno a rallegrare col tuo canto scatenato e bisognoso di spazi.
La Ida! Questo grido era annuncio di salvezza, portava il pane agli affamati, gli ordini ai combattenti, le notizie di un mondo ad un altro. Era un grido di gioia nelle sedi segrete o nei recessi dei boschi. Così sei anche nel tuo libro. Generosa con tutti e parca, come sempre, con te. Non hai presentato domanda per brevetti o medaglie o croci di guerra, né gli altri hanno insistito perché tu avessi quelle insegne che ti sarebbero spettate. Ma quelli che ti hanno conosciuto allora hanno eretto un monumento dentro il loro cuore, un monumento alla Ida, luminoso e puro come i tuoi occhi. Giovanni Ponti, aprile 1953. Nota alla seconda edizione. A Giovanni Ponti. Ringrazio la casa editrice che ha chiesto di pubblicare i brevi appunti da me scritti appena finita la guerra e stampati la prima volta nel 1953. È sincerità, non umiltà, da parte mia, riconoscere il loro scarso valore. Ma con gioia ho accettato la ristampa come omaggio a tutti i cari amici che ho conosciuto in quel periodo meraviglioso, a quelli che ho nominato e che ho taciuto, a quelli anche di cui ho forse dimenticato il nome, ma non l'esempio. Vogliono essere questi miei appunti una testimonianza di amicizia e di ammirazione soprattutto per Giovanni Ponti, eroe senza retorica, politico senza demagogia, partigiano senza odio, uomo di partito senza intolleranza, moderno di fronte a ogni novità, ma centrato nei principi immutabili, che non conoscono mode. L'eroismo, in fondo, non è che costante coerenza ai principi, impossibilità di cedere al compromesso. E questo era l'eroismo di Giovanni Ponti, semplice, umile, spontaneo come il respiro. Fine traccia audio numero 2, pagina 25.